abbiamo finito dicendo che Gesù insegnava, non ha lavorato, quando insegnava non ha lavorato su quello che era la parte di Dio, il dare, ma ha lavorato sempre sulla parte dell'uomo, il ricevere. Bravi, avete segnato bene. Vi riporto un articolo che è stato letto da un pastore in America ed è molto interessante, mi ha fatto riflettere proprio perché è inerente a quello che stiamo dicendo. Si tratta di un multimiliardario, ci piace, che si chiama Warren Buffett. Non so se l'avete mai sentito. Warren Buffett. Warren Buffett, un multimiliardario. Allora, spiegava il segreto del suo successo. Ve lo leggo così capiamo bene insieme. E questo pastore chiaramente dice, pensava che ascoltando questa testimonianza, il successo e il segreto di quest'uomo nell'essere anche multimiliardario avesse una sua risposta. Invece fu sorpreso nel sapere che alcune chiavi del suo successo erano completamente differenti da quello che questo pastore pensava. Infatti iniziò a condividere le strategie e previsioni di investimento Buffett, ma per sorpresa di questo pastore le due chiavi alle quali lui attribuiva il suo successo non avevano nulla a che fare con la finanza. Disse che la prima chiave del suo successo era la certezza dell'amore incondizionato di suo padre. Questo certamente produsse nella sua vita una grande fiducia in se stesso, così che non ebbe mai paura di affrontare grandi cose e quindi paura di fallire. La seconda chiave del suo successo fu scoprire che egli non sapeva seguire bene le istruzioni. Imparare a seguire bene le istruzioni fu importante per lui. Quindi il padre e seguire bene le istruzioni. E riportò un esempio di quando andava a scuola e di un test che fece a scuola. Un giorno si trovò in questa classe chiaramente e fu dato a tutti gli studenti di fare questo test. In cima, attenzione, ascoltate bene, in cima al foglio del test c'era lo spazio per scrivere il nome e poi c'erano stampate le istruzioni per come svolgere il test, quindi consigli di quello che doveva essere fatto. Infatti dice le istruzioni per fare il test che consigliavano di leggere tutte le domande prima di rispondere ad alcuna di esse. Quindi l'istruzione diceva leggi tutte le domande prima di rispondere. Buffett invece scrisse il suo nome, perché stiamo parlando che lui non amava seguire le istruzioni, quindi dà questo esempio. Lui prende il test, scrive il suo nome e inizia subito a rispondere alle domande. Dopo un minuto, una ragazza seduta vicino a lui termina e consegna direttamente il test all'insegnante. Buffett sapeva di essere intelligente esattamente come quella ragazza e si chiese come mai ella riuscì a terminare il test prima di lui. Perché dice come mai? In un minuto ha già consegnato il test. E lui continuò a rispondere alle sue domande, però intanto nella sua mente si chiedeva il come mai. Quando giunse all'ultima, quest'ultima domanda indicava di non rispondere a nessuna domanda, ma piuttosto di riconsegnare il test all'insegnante. Ecco perché Buffett raccontò questa storia dicendo: una delle chiavi del mio successo fu mio padre, ma anche il seguire le istruzioni, perché io non ero abituato a seguirle. Infatti, non seguendo tutte le domande, lui è stato lì a rispondere a tutte le domande. La ragazza aveva letto e era arrivata a capire che non c'era da rispondere a nessuna domanda, ecco perché in un minuto aveva restituito il test. Quindi è molto forte, perché ti fa capire quanto sia importante seguire le istruzioni scritte in questa parola, perché di questo stiamo parlando, di quello che Gesù ha lavorato verso le persone, imparare a ricevere, quindi non solo a sentire ma a ricevere e a parlare tutto quello che è scritto nella parola. Ad esempio, i piloti degli aerei, si dice che chi ha un aereo, hai un aereo? No, per il momento no, ancora no, però c'è un pastore che ho preso la sua testimonianza, questo pastore americano ha un aereo e dice che ogni volta che fanno un viaggio, i piloti cosa fanno? Seguono dal decollo all'atterraggio tutte le procedure, sono sempre le stesse istruzioni, e dice che si chiamano questo checklist. Ogni pilota fa questa controllo checklist, controlla la lista di tutte le cose, se sono a posto. Ogni volta devono farlo, seguono sempre le stesse istruzioni. E una volta dice che lui, questo pastore, chiese a uno dei più anziani, dei piloti, perché leggesse sempre le stesse istruzioni ogni volta che volava. E lui, il pilota, rispose prontamente: solo un pazzo si fida della propria memoria quando la sua vita è in gioco. Solo un pazzo si fida della sua propria memoria quando la vita è in gioco. Perché si vola, e quando si vola, insomma, sei nell'aria. Dici, grande rivelazione, sei nell'aria quando si vola con l'aereo. E non è una cosa da poco. Quindi seguire le istruzioni, dillo, seguire le istruzioni mi fa del bene. Seguire quello che Dio ha scritto mi fa del bene, mi fa del bene. Ecco perché la parola di Dio contiene procedure immutabili, fai com'è? Immutabili, e passi che ci conducono alla vittoria in ogni area della nostra vita. Per ottenere i risultati che vogliamo, dobbiamo ritornare sempre alla scrittura, dobbiamo tornare indietro alle nozioni di base di cui Gesù parlava. Per un miglior risultato abbiamo bisogno continuamente di esaminare e praticare i principi di fede e fare passi basati sulla fede. Non ci sarebbe stato bisogno che Gesù ci insegnasse i passi di fede se ogni cosa l'avessimo ricevuta semplicemente da un atto sovrano di Dio. Perché? Arriva Dio, atto sovrano, le cose cambiano, non è più bisogno. E invece su questa terra abbiamo bisogno di praticare la parola e di avere questa fede. Gesù insegnò sempre alle folle per aiutarle, perché le folle avevano bisogno di esercitare la loro fede per poter ricevere. Seguendo i passi indicati da Gesù, noi avremo gli stessi passi indicati nei Vangeli, noi avremo vittoria in ogni area della nostra vita. Il reverendo Kenneth Hagin, quanti hanno sentito parlare o letto, anche ho sentito predicare, e lui parla di una visitazione, questa l'ho presa da un libro, dove parla di questa visitazione che ebbe con il Signore, proprio diretta, e dice che durante il suo colloquio col Signore, pensate, papà, perché viene chiamato papà Hagin, chiese appunto al Signore spiegazioni sulla guarigione della donna del flusso di sangue, della donna che toccò la veste di Gesù. Disse al Signore proprio questo, ve lo leggo tale com'è la testimonianza. Disse al Signore di avere la sensazione che ci fosse in questo messaggio molto di più di quello che aveva già predicato. Pensate, e se lo diceva lui, che era veramente un uomo di fede, quindi pensava che ci fosse ancora di più di tutto ciò che già aveva ricevuto da questo passaggio. Gesù semplicemente gli rispose: sì, c'è di più. La parola è davvero come un pozzo senza fine, c'è sempre di più. Gli disse di prendere una penna e un foglio e di scrivere i punti, 1, 2, 3, 4, quindi di scrivere 4 punti. Allora Gesù cominciò a dare a Papa Egan gli esatti passi di fede che la donna dal flusso di sangue compì per ricevere la sua guarigione. E lui disse: se ognuno, ovunque si trovi, compisse questi 4 passi o mettesse in pratica questi 4 principi, riceverebbe sempre non solo guarigione, ma qualunque cosa voglia da me o da Dio il Padre. Ecco perché lo Spirito Santo ancora stasera, e mi è, diciamo, piaciuto prendere anche questa testimonianza, perché parla di fede, e lo Spirito Santo credo voglia ricordare a ognuno di noi questi passi di fede da fare per poter avere un risultato. Ora non andiamo a leggere perché l'abbiamo già citato diverse volte, ma vediamo le istruzioni che Dio diede a Papa Egan. Ok, noi conosciamo che la fede di questa donna è stata enfatizzata, e infatti dice: la tua fede ti ha guarita. Però andiamo a vedere queste 4 chiavi, sto cercando di abbreviare la testimonianza, e andare a vedere queste 4 chiavi per ricevere qualunque cosa da Dio. La prima chiave, lui dice che Gesù gli disse, lei disse. Questa donna udì che Gesù guariva ogni malattia ed infermità, udì che guariva gli zoppi, i ciechi e resuscitava i morti. Dopo che ebbe udito di Gesù, lei credette a ciò che aveva sentito e parlò. Quindi pensate, Dio, Gesù parlò con Papa Egan rivelandogli queste 4 chiavi. Noi siamo privilegiati perché le abbiamo già rivelate, è vero? Già abbiamo avuto questa rivelazione, dobbiamo solo praticarla. Quindi la prima, lei disse, ed è interessante perché ci sono delle traduzioni di questo passaggio quando la donna cammina verso Gesù, che dice che parlava. Una versione dice che lei continuamente ripeteva, non dava spazio alla sua bocca di dire qualcosa contrario se non io sarò guarita. Alcune traduzioni proprio dicono che continuava a ripetere. Pensate che il termine diceva in greco è la parola lego. In greco la parola diceva è la parola lego. Lego. Presente lego? I lego. Cosa? Quando giochiamo con i lego, non giochiamo adesso, insomma. Quando giocavamo e si legano insieme, è vero? Quindi è la parola lego che indica un discorso ripetuto sistematicamente. Quindi la parola diceva è la parola lego in greco, che significa discorso ripetuto sistematicamente. Ci siamo? Lei avrebbe potuto dire: sono stati 12 lunghi anni, non ce la faccio più. Avrebbe potuto mollare e morire. Invece, se tu avessi incontrato questa donna, l'avresti udita ripetere ancora e ancora: quando toccherò la veste di Gesù, io so che sarò guarita. Quando toccherò la veste di Gesù, io sarò guarita. Immaginate, quando toccherò la veste di Gesù, io sarò guarita. Quando toccherò la veste di Gesù, io sarò guarita. Quando toccherò la veste di Gesù, io sarò guarita. Lei continuava a ripetere in modo sistematico, continuava, non dava spazio ad altro. Vuoi un miracolo? Allora continua a ripetere in modo sistematico, credendo col cuore e dichiarando con la tua bocca continuamente: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Il mio Dio ora supplirà ad ogni mio bisogno in Cristo Gesù. Ora il mio Dio supplirà ad ogni mio bisogno. Grazie Signore, perché io sono certa che tu provvedi abbondantemente. Grazie perché hai aperto il cielo e la prosperità sta scendendo sulla mia casa. E continuo, e continuo, e continuo. E poi chiaro che ti convinci, non devi convincere Dio, lui è già convinto, devi convincere te stesso. Questa donna si è convinta ancora prima di toccare, che poi non era la veste ma erano questi lembi dove c'era scritta la legge. Bellissimo questo, perché toccò proprio quello e fu guarito, la parola di Dio, e Gesù la conferma di quella parola scritta. Quindi lei si convinse, arrivò con fede, toccò e ricevette. Ecco perché poi continua dicendo che ciò che dici determinerà la tua vittoria o il tuo fallimento. La seconda cosa, lei entrò in azione. La seconda chiave che Gesù disse a papà Egan, dice che se, e l'abbiamo visto in queste serate, la seconda entrò in azione, la sua fede la fece muovere, si alzò e cominciò a camminare, non stette nel luogo dove era, si mosse da quel luogo per arrivare a prendere il suo miracolo. Ecco perché dice che si alzò, cominciò a camminare facendosi largo, dove? Tra la folla. Lei avrebbe potuto dire che era troppo debole per uscire di casa, avrebbe potuto ascoltare i suoi familiari che le dicevano di rimanere a letto, e invece lei mise in moto un processo che la portò fuori dal letto di infermità e la condusse sulla via della guarigione. Ecco perché poteva ascoltare tutte quelle voci, e poteva non solo quando era ancora nel suo villaggio, nel suo luogo, ascoltare familiari, tutte le voci che dicevano: ma sei malata, ma guarda, ma non ce la puoi fare, sei debole. Lei si alzò, si mise in cammino, e non solo, quando arrivò si fece spazio fra la folla, spostò letteralmente, praticamente, perché lei sapeva, si era convinta: io quando toccherò, e io arriverò a toccare la veste di Gesù, sarò guarita. Ecco perché anche noi dobbiamo farci spazio, come dicevamo prima, tra la folla dell'incredulità, tra la folla dei nostri pensieri, dei dubbi, delle paure. Dobbiamo farci spazio. Questa donna lo fece, agì, non si fermò, e facendosi spazio arrivò a toccare la veste di Gesù. Un po' come il popolo di Dio al capitolo 21, segnatelo basta, di Numeri. Numeri è un libro del Vecchio Testamento, non so se lo sapevate. Comunque, Numeri 21, quando il popolo, vi ricordate che veniva morso dai serpenti, poi guardò al serpente di bronzo che Dio disse a Mosè di innalzare, e quando guardava questo serpente il popolo viveva, guarì. Così la donna dal flusso di sangue distolse i suoi occhi da se stessa, li distolse e li focalizzò solo su toccare Gesù, il guaritore. Distogliamo gli occhi da noi stessi e puntiamoli verso Gesù, lo sguardo fisso verso Gesù, che è anche autore e compitore della tua e della mia fede. La terza chiave che diede, anche qui ne abbiamo parlato ed è interessante, che è la stessa che il Signore a tu per tu diede a papà Egan. Lei ricevette e sentì nel suo corpo che era guarita. Il dire e il fare precedettero il sentire e il guarire. Il dire e il fare precedono il sentire e il guarire. Dire e fare vengono prima di sentire e vedere. Quindi lei ricevette. Le permisero di ricevere la potenza guaritrice di Gesù. Certo, perché la sua confessione e il suo movimento già furono fu la sua vita ripiena di potenza. La mano della sua fede raggiunse ed afferrò le vesti di Gesù, e Gesù percepì una potenza uscire da lui, quella potenza che guarì la donna. Pensate che c'è la traduzione Johnson. La versione Johnson disse, questa è fantastica, un giorno in una predica lo disse: Gesù studiò i volti tra la folla per vedere chi avesse preso contatto con lui. Dice che in quel momento, quando si sentì toccato, questa versione dice che Gesù studiò i volti della folla per vedere chi avesse preso contatto con lui. Meraviglioso. Chi ascolterà i CD o i file si faccia un sorriso. Pensiamo anche a voi, fatti un sorriso. L'ultimo, 4, l'altra chiave, lei lo raccontò. Lei lo raccontò. Quindi disse, e poi ditemelo voi, le 4 chiavi che abbiamo visto. E adesso la quarta, lo raccontò. Quando io e te testimoniamo di quello che Dio ha fatto, noi stiamo dando gloria a Dio, e questo ci mantiene nella posizione in cui la potenza di Dio può continuare a lavorare. Quando noi testimoniamo, pensiamo che sto dando questa parola così, oppure parlo di Gesù, l'ho fatto così tanto tempo, non vedo, ma noi ci manteniamo nella posizione di potenza, come il Giordano che dà e riceve. Ecco perché quando noi testimoniamo della guarigione ricevuta, della liberazione ricevuta, della salvezza che abbiamo ricevuto, la stessa potenza che ci ha sanato ci continuerà a mantenere sani. Quando noi lodiamo agli altri, la stessa potenza mantiene noi. Ecco perché Gesù alla fine le disse di andare in pace e di rimanere guarita dal suo male. La sua fede afferrò la potenza di Dio, e noi desideriamo che la fede nella nostra vita afferri la potenza di Dio, e quando noi diamo, la stessa potenza ci mantiene in salute. Questi 4 passi di fede cambiarono radicalmente la vita di questa donna. Ecco perché la stessa cosa a noi oggi. Noi possiamo mantenerci nella stessa posizione di potenza. Smith Wigglesworth disse: chiunque può essere cambiato per fede, non importa quanto forti siano state le sue catene o quanto forti siano le catene intorno a una persona. La potenza della fede può cambiare. Ecco perché ognuno deve credere, e per credere va insegnato, va portata la parola, va portata la testimonianza, perché la fede di chi ci sta vicino possa crescere e possano le catene essere spezzate nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, le catene spezzate dei nostri familiari. Quando noi lavoriamo nel mondo spirituale con la preghiera, con la confessione, noi dobbiamo credere che quelle catene che circondano anche le persone più vicine a noi siano spezzate. E più parliamo di questo quando abbiamo l'opportunità senza vergogna, e più la fede cresce e più le situazioni cambiano, perché noi diamo una svolta al nostro mondo. Io e te possiamo dare una svolta al nostro mondo, al tuo mondo e io al mio. Ci sono altri esempi dove queste 4 chiavi sono attive, in movimento nella Bibbia. Vi ricordate Davide quando uccise il Golia? Anche lui, non andiamo a leggerlo, ve lo dico io brevemente, lui disse e fece. Vi ricordate? La cosa bella quando dissero a Davide che c'era questo gigante, e mi piace quando la parola descrive quello che Davide disse in primis. Lui disse: ma chi è? Ma chi è costui che osa insultare le schiere del Dio vivente? La stessa cosa oggi: ma chi sono le voci? Ma chi è il diavolo? Ma chi sono gli spiriti? Ma chi sono le persone? Ma chi è? Chiunque osa insultare la potenza di Dio, chi è? È nessuno. Davide lo disse: ma chi è? Io farò qualcosa a questo gigante, gli taglierò la testa. E infatti disse e fece, e tagliò la testa al gigante. Non solo lo uccise, ma lo fece cadere e poi lo decapitò. Un altro esempio, il figliol prodigo disse che si sarebbe alzato e sarebbe andato a casa. Disse: io mi alzerò e ritornerò nella casa di mio padre. Quando lo fece, il padre lo accolse e lo ristorò, e la testimonianza fu una festa. C'è sempre festa, eh? Siete d'accordo? C'è sempre festa, grande gioia. Quando tu gioisci, stai testimoniando che è fatta. Amen. E che la vittoria ha prevalso. Sì, Signore, la vittoria prevale. Tu trionfi per il sangue dell'agnello e per la parola della sua testimonianza. Ricorda che Dio ti ama, ricordalo. Ecco perché la testimonianza ti porta al trionfo, perché ti mantiene in quella posizione di vittoria, di gioia. E vi siete resi conto che quando testimoniamo gli altri c'è gioia, è vero? Anche non importa chi hai di fronte, però c'è qualcosa che esce, ti porta gioia. C'è una porta di fede e aspettativa che si apre quando noi realizziamo che da Dio siamo amati e quanto Lui non solo abbia fatto per noi, ma quanto desideri che oggi noi possiamo farlo per gli altri. La sua fede penetra nel tuo cuore e ogni traccia di dubbio scompare nel momento in cui tu realizzi che sei un figlio amato da Dio e che oggi il tuo mandato è il ministero della riconciliazione in primis. Portare riconciliazione a chi? A chi ancora è morto, per portarlo a Dio, connetterlo di nuovo con la vita. Questo è quello a cui la Chiesa e io e te siamo chiamati. Luca 12:32. Segnatevi Luca 12:32. Non temere, o piccolo gregge, non temere, piccolo gregge. E stasera lo Spirito Santo lo dice a noi: non temere, piccolo gregge, non temere, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Se Lui ti ha dato Gesù, quanto più ti darà liberamente tutto il resto. Accostati a Dio Padre per il sangue dell'agnello e spendiamo insieme il nostro tempo alla sua presenza. Lui prova veramente piacere a darti qualunque cosa tu gli chieda, che è nella sua volontà. Lui prova piacere, Lui vuole, Lui lo desidera, perché a volte noi ci fermiamo al fatto che Dio può e ci dimentichiamo che Dio vuole anche. Dio vuole. Non solo può darti, ma Lui vuole, desidera darti. Chiedi e riceverai finché la tua gioia sia completa. La definizione più semplice della fede che un ministro disse, un pastore disse, è questa: agire come se la Bibbia fosse vera. Semplicemente questo pastore diede questa definizione alla fede: agire come se la Bibbia fosse vera. A posto. Quindi, Daniele, agisci come se la Bibbia fosse vera. Bellissimo. Allora, vediamo. Ok, vediamo ancora un paio di cose. Sapete quante volte nella Bibbia troviamo scritto, soprattutto nei Vangeli, scusate, non nella Bibbia, che Gesù si meravigliò? Gesù, ci sei quasi? Due volte. Gesù nei Vangeli è scritto che si meravigliò due volte. Se pensiamo a quanto tempo Gesù spese andando attorno e a tutto quello che vide, possiamo capire che occorreva molto per farlo meravigliare, perché ha fatto così tanto, dice: wow, se solo due volte si meravigliò. Infatti, che cosa impressionò così tanto Gesù al punto tale che le persone intorno a lui si accorsero che era meravigliato? Secondo voi, che cosa impressionò così tanto Gesù? Due tipi di incredulità. due tipi di incredulità. Questo meravigliò Gesù, andiamo a vederlo nel Vangelo. Due volte Gesù fu meravigliato, solo due volte, e furono due tipi di incredulità. La prima volta in cui Gesù si meravigliò fu per l'incredulità. Gesù andò a predicare nella sua città d'origine, vi ricordate? La sua famiglia e gli amici si stupirono del suo insegnamento, ma rifiutarono di credere in lui. Marco 5, no, non ve l'ho detto, scusate, Marco 6, versi 5 e 6. Marco 6, 5 e 6. Lo vedevano in un modo naturale. Questa familiarità limitò il fluire della sua potenza. Vi ricordate questo passaggio più o meno? Per questo motivo lui disse che un profeta non è onorato nella sua propria nazione. Infatti dice: non poté fare lì alcuna opera potente, salvo guarire pochi infermi, imponendo loro le mani, e si meravigliava della loro incredulità. Si meravigliava della loro incredulità. Signore, noi non vogliamo che tu ti meravigli della nostra incredulità, anzi, vogliamo che Dio sia realmente meravigliato per la fede che abbiamo, per il credo che abbiamo nel nostro cuore. E quindi si meravigliò della loro, si meravigliava della loro incredulità e andava in giro per i villaggi insegnando. È semplicemente stupefacente, egli non poté fare lì alcun'opera potente a causa dell'incredulità. L'incredulità chiude la porta al miracolo. Ci sono due tipi di incredulità. Il primo tipo è l'ignoranza. Due tipi di incredulità. Il primo è l'ignoranza. Semplicemente non conosci. Quindi se non conosci non credi. In questo caso c'è una cura, perché se c'è mancanza di conoscenza, cosa sarà la cura? L'insegnamento, quindi imparare e conoscere. Pensate che ci fu Osborne che scrisse questo: molti di voi stanno aspettando che io smetta di insegnare un giorno mentre insegnava per poi ricevere guarigione. Io invece sto aspettando che voi riceviate guarigione per smettere di insegnare. Un giorno mentre predicava disse questo, ve lo ripeto: molti di voi stanno aspettando che io smetta di insegnare per poi ricevere guarigione. Io invece sto aspettando che voi riceviate guarigione per smettere di insegnare. Interessante, eh? La cura per questo tipo di incredulità è l'insegnamento della parola di Dio, quindi c'è una cura. L'altro tipo invece di incredulità, aspettate, forse c'è, se beh, l'abbiamo già letto, segnatevi sempre Romani 10:17 in questo contesto. Quindi, se l'incredulità si può curare, dobbiamo essere certi che si può curare qualsiasi altra cosa. Quindi, ogni altra cosa si può curare. La tua fede, ricordati, non potrà andare oltre di quello che tu conosci della parola di Dio. La tua fede non andrà mai oltre di quello che tu conosci della parola. Qualcuno disse: ogni sfondamento in fede viene da uno sfondamento nella rivelazione. Ogni sfondamento in fede viene da uno sfondamento nella rivelazione. E sapete che cosa porterà uno sfondamento nella rivelazione sempre più? La preghiera che abbiamo letto, che abbiamo fatto e che vi consiglio di fare. Efesini 1:17-20. Quella ci porterà a un nuovo livello di fede. Ecco perché è lo sfondamento nella rivelazione. E questo è il primo tipo di incredulità. Poi c'è il secondo tipo di incredulità. Sì, sempre tutto nel primo. Abbiamo visto tutto primo tipo di incredulità. Avevo detto qualcosa diverso? No. Quindi ci fermiamo qui, il primo tipo di incredulità, perché abbiamo detto che sono due tipi di incredulità. Il secondo tipo di incredulità viene come conseguenza della disubbidienza, della testardaggine e della poca convinzione nell'agire sulla parola di Dio. Quindi il secondo tipo di incredulità viene a causa della disobbedienza, della testardaggine e della poca convinzione sulla parola di Dio. Sì. Allora, il secondo tipo di incredulità viene come conseguenza della disobbedienza, della testardaggine e della poca convinzione nell'agire sulla parola di Dio. Testardaggine perché a volte facciamo come i bambini. Cosa facciamo? Pestiamo i piedi. Siamo testardi. Dio ci sta parlando e noi no, no. Come i bambini cosa dicono? La prima parola che iniziano a dire è mio e poi no. È mio, no, è la natura umana chiaramente, è egoista. Quindi non facciamo come i bambini puntando i piedi, perché la testardaggine ci porta poi a un tipo di incredulità, così come la disobbedienza. Infatti è proprio a causa di questo tipo di incredulità che i figli di Israele non entrarono nella terra promessa. Noi vogliamo entrare nella terra promessa? Sì, e quindi ci siamo già nel regno, ma vogliamo perseverare fino alla fine. Ecco perché non vogliamo essere di quelli che si intestardiscono, ma vogliamo ascoltare Dio in quello che ci dice. Loro non entrarono nella terra promessa. Questo segnate, è scritto anche in Ebrei 3:19. Ebrei 3:19. Qui c'è una cura, anche qui c'è una cura. Per questo tipo di incredulità la cura è convinciti ad obbedire. Convinciti ad obbedire. Quindi la cura per questo tipo di incredulità è battiti un po' qua con la manina, visto che dai, siamo quasi alla fine, e di convinciti ad obbedire. Ricordati che ho appena finito lo studio sull'obbedienza, quindi convinciti ad obbedire e avrai un buon risultato. Leggiamo Giacomo 2:17, perché la cura è convincersi ad obbedire agendo sulla parola di Dio. Infatti Giacomo 2:17 dice: la fede senza le opere è... Quindi la fede deve avere un'azione corrispondente. E poi continua e dice: siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Ogni volta che noi non agiamo su ciò che conosciamo della parola, dice che inganniamo noi stessi. Non lo dico io, non prendetevela con me. Lo dice la parola. Giacomo anche in 1:22, trovate questo. Giacomo 1:22, troverete questo, di essere anche facitori della parola e non solo uditori. Facciamo meravigliare Gesù e Dio e lo Spirito Santo con la nostra fede. Ricordati la definizione che diede quel pastore, molto semplice: agisci come se la Bibbia fosse vera. Ok, io direi che possiamo anche fermarci per non iniziare, perché c'è l'altra parte che Gesù si meravigliò, perché vi ho detto solo il primo, è vero, due volte Dio si meravigliò, Gesù scusate si meravigliò in quella situazione dell'incredulità. Vediamo se riesco a darvi solo Matteo, ok, segnatevi solo la seconda volta che Gesù si meravigliò, Matteo 8. Matteo 8, ve lo accenno e poi ci fermiamo. La seconda volta in cui vediamo Gesù meravigliarsi è in quel passaggio quando il centurione venne per ricevere la guarigione per il suo servo. Vi ricordate che Gesù si offrì per andare con lui, per ministrare la guarigione, ma tutto quello che il centurione voleva era udire Gesù comandare con autorità la malattia. Infatti disse: Signore, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Se andate a leggere, poi ve lo leggerete, in quel contesto Gesù si meravigliò. Anzi, leggiamolo velocemente. Matteo 8:8, che se no non mi piace lasciare un attimino in sospeso, perché così finiamo il concetto. Matteo 8:8, il centurione, ok, rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono un uomo, eccetera, eccetera. E Gesù, verso 10, e Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovata una così grande fede. E questo è il secondo, è la seconda volta dove Gesù si meravigliò, una volta in modo negativo e l'altra volta in modo invece positivo. Ecco che da qui, vedete, con solo la parola Gesù guarì il servo. E ci fu un altro momento dove Gesù guarì solo con la parola, vi ricordate? No? Vi dice qualcosa Jairo? Con la figlia di Jairo, o Jairo, con la parola. E da lì iniziarono i miracoli wireless. Finale perfetto. I miracoli wireless, con la parola, non ci fu un tocco. Wi-Fi, wireless, la parola va. E furono guariti, perché la figlia guarì e anche il servo. Quindi ci fermiamo qui. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per tutto, siete speciali, davvero lo dico col cuore,